Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, dalla Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo per la casa di Nazareth il testo di Giuseppe Attilio Mattanza, San Giuseppe, un santo da riscoprire, editrice internazionale 2023, una tesi di laurea rielaborata da questo bravo sacerdote, veramente esperto. Di Iosefologia, ecco, che fa una sintesi un po' della teologia di San Giuseppe, su San Giuseppe, a partire dai testi biblici, patristici, affrontato con gran copia e con grande profondità di pensiero sui temi scottanti, sui temi più attuali della teologia di San Giuseppe. E adesso passiamo a un nuovo capitolo, ecco, della nostra lettura. Siamo al capitolo 7, aspetti dottrinali del Magistero Pontificio di San Giuseppe. Quindi è che interviene il Magistero su San Giuseppe, interviene molte volte, certo, non come su Gesù, come sulla Madonna, come sulla Trinità, ovviamente, però ecco, anche San Giuseppe ha una sua parte nell'insegnamento costante e universale della Chiesa. Il capitolo settimo, ecco, di questo libro intende offrire una panoramica legata al Magistero Pontificio su San Giuseppe, con particolare riguardo ad alcuni documenti che hanno segnato la teologia e il culto nei suoi confronti, in occasione, ecco, di questo dottorato di Giuseppe Mattanza. Argomento mi riservò una grande sorpresa: man mano che procedevo nel lavoro, mi accorsi di una mole di documenti e materiali impensabili. Ecco. E in effetti ci sono molti documenti su San Giuseppe, addirittura 22 papi si occuparono di San Giuseppe. 22 papi pubblicarono documenti magisteriali su San Giuseppe a partire dal 1479, e quindi siamo in tempo moderno. Certo, i concili antichi non parlano direttamente di San Giuseppe, il Magistero Pontificio, ma più che altro il magistero ecclesiale, il magistero conciliare, ecco, dei sommi pontefici e della Chiesa intera, dei concili ecumenici, non si occupa direttamente di San Giuseppe. A partire dal 1479, quindi in tempi moderni, relativamente moderni, quando proprio si sviluppa una Mariologia. Siamo ai tempi di San Bernardino da Siena, appunto, che si occupa esplicitamente di San Giuseppe, che è grandi predicazioni dei francescani, soprattutto che riguardano San Giuseppe, Bernardino da Bus, De Bustis, Bernardino da Pesce. Ecco, sono francescani, ecco, i quali si occupano direttamente della diffusione del culto di San Giuseppe. In particolare i pontefici, a partire da Pio IX fino all'attuale Francesco, si sono occupati di San Giuseppe in modo chiaro, unico e rilevante. Da Pio IX in poi diventa, diciamo, proprio veramente un punto fermo del Magistero Pontificio, tanto da raccomandarlo nel loro insegnamento. Infatti il numero dei loro documenti relativi a San Giuseppe e gli argomenti correlati ammonta a 1519 addirittura. Consultati e recensiti nella bibliografia di questo dottorato. Quindi sono tantissimi testi. Anche se solo nel XIX secolo, a partire da Pio IX, che la produzione magisteriale dei pontefici su San Giuseppe diventa significativa, tuttavia è utile fare un excursus nei secoli precedenti. Si tratta di interventi soprattutto nell'ambito della liturgia, del culto, della collocazione della festa di San Giuseppe nel calendario liturgico e nei vari libri liturgici. La individuazione non è certamente facile per la difficoltà a rintracciare le fonti di questo intervento, spesso non sono catalogati e non sempre rintracciabile il luogo della loro conservazione. Tuttavia non escludo che una coraggiosa ricerca potrebbe scoprirne altre. Nel 1479 si ha il primo documento, ecco, del magisteriale su San Giuseppe, il Papa Sisto IV. Papa Sisto IV, quindi siamo nel 1500, ecco, nel XV secolo, 1500, 1400, inserisce in questo testo la festa di San Giuseppe nel breviario, nel messale, romano, diventa festa liturgica. Si comincia sempre così, anche l'Immacolata Concezione, prima entrata nel calendario, è entrato prima San Giuseppe dell'Immacolata. Festa di San Giuseppe, 19 marzo, no? Ecco, prima nel calendario e poi ecco, viene il dogma. Egli introduce ufficialmente il culto di San Giuseppe nella Chiesa. Il testo del decreto non ci è pervenuto, ma la sua promulgazione non è meno certa, perché il breviario romano pubblicato a Venezia nel 1479 offre per la prima volta il 19 marzo la festa di San Giuseppe. Quindi siamo nel primo breviario, primo messale. Non è ancora quello tridentino, ovviamente quello ci sarà un secolo dopo, 1571. Però già in questo messale, in questo calendario liturgico di questo anno, appare San Giuseppe, appare la festa di San Giuseppe. Ecco, quindi veramente abbiamo un documento importantissimo. Ecco, un documento eccezionale, ecco, del Magistero Pontificio. Poi, secondo documento, 8 maggio 1621, siamo 2 secoli dopo, emana il decreto per la celebrazione, Gregorio XV, emana il decreto per la celebrazione della festa di San Giuseppe tra le feste comandate. Ecco, diventa festa di prima classe, prima non lo era, cioè una festa comandata è una festa obbligatoria, dove si deve un culto liturgico solenne, dove tutti i fedeli sono chiamati a partecipare. Anche oggi lo è, no? Però chi ci va adesso purtroppo non può essere festa di precetto, anche se dovrebbe esserlo. Rimane la solennità, ma non è di precetto. E che tutti i fedeli in tutto il mondo debbano in quel giorno astenersi e cessare da ogni lavoro servile. Tutto il mondo, pensate, ma oggi come si fa? San Giuseppe si può celebrare, no? Lo Stato lo impedisce, perché ha abolito la festa. Quindi anche se uno vuole andare a messa non ci può andare, perché deve lavorare, no? Ecco, un abuso, ecco, contro, ecco, la festività di San Giuseppe. Urbano VIII, 13 settembre 1642, visto il moltiplicarsi di feste e ricorrenze liturgiche che creavano dissapori tra i fedeli, in quanto essi lamentano che la stessa moltitudine di feste è per loro molto dannosa, in quanto sono nella necessità di procurare il cibo quotidiano col loro lavoro, approva la Costituzione per l'osservanza delle feste di precetto, e tra queste viene confermato anche il giorno di San Giuseppe, confessore, e di Sant'Anna, ecco, rispettivamente sposo e genitrice della Madre di Dio. 25 luglio, beh, era più facile, forse a luglio. Ecco, una festa di precetto, però il 19 marzo è una festa che capita solitamente in Quaresima, quando c'è il pieno delle attività sociali, culturali, economiche, no? Politiche. Anche oggi, no? Tante feste si tende a spostarle nei paesi, soprattutto d'estate, no? Perché così la gente può partecipare, perché torna dalle loro attività e ritorna al paese dopo tanto tempo, no? Di assenza, e vuole tornare per la festa patronale. Innocenzo X, 20 luglio 1651, promulga una disposizione per Roma circa la proibizione della celebrazione del transito. Non si celebri il 20 luglio la festa del transito di San Giuseppe, dato che nello stesso giorno morì Giuseppe il Giusto, che fu proposto per l'apostolato con Mattia. Addirittura c'erano troppe feste. A Roma, sappiamo da questo decreto di Innocenzo X, siamo nel 1651, si celebrava il transito di San Giuseppe. 20 luglio, il Papa lo proibisce, perché c'è un'altra festa pure che dice deve essere ricordata, San Giuseppe il Giusto, che fu proposto per l'apostolato con Mattia. Adesso si sarebbe più né l'uno né l'altro, si potrebbe rimettere San Giuseppe, il transito, ecco. Visto che c'è carenza di feste di San Giuseppe, c'è solo il 19 marzo e il 1º maggio, San Giuseppe lavoratore, e poi c'è, vabbè, lo sposalizio della Vergine il 23 di gennaio, ecco, quello certo riguarda anche San Giuseppe, ovviamente, che la Madonna sia sposata con lui. Sarebbe interessante riproporre questa data, il 20 luglio, per il transito di San Giuseppe, visto che già c'era una tradizione, soprattutto a Roma, che è la chiesa madre di tutte le chiese. Clemente X, 21 novembre 1671, pubblica un decreto per l'ufficio di San Giuseppe da recitarsi come doppio di seconda classe il 19 marzo. Ecco, 21 novembre, ecco, ufficio di San Giuseppe. No, mi pare, si sono occupati molto di questa festa. Innocenzo XI, 16 aprile 1679, scrive la lettera apostolica che dichiara San Giuseppe patrono e protettore di tutti i regni e domini del re cattolico della Spagna, concedendo indulgenza plenaria nel giorno della sua festa. Beata indulgenza, ancora c'era il re in Spagna, non si sa se si celebra ancora questa festa. Il 19 aprile, ecco, 1679, indulgenza plenaria per San Giuseppe, che ecco, è patrono di tutti i regni di Spagna. Beh, oddio, adesso i regni di Spagna sono un po' limitati. Ecco, prima in quell'anno, certamente il regno di Spagna includeva anche l'America Latina. Poi, beh, a quel tempo già no, era staccato dall'Austria, però ecco, c'è stato con Filippo II, Carlo V e Filippo II hanno unito i due regni, no? Ecco. Austria, Ungheria e Spagna, ecco, erano un solo regno, pensate che impero enorme, no? Ecco. E quindi i regni di Spagna. Clemente XI, 1714, promulga il decreto per il nuovo ufficio di San Giuseppe, allo scopo di favorire, anzi di accrescere pure la devozione dei fedeli verso San Giuseppe, sposo della Beatissima Vergine Maria, e di promuovere con sempre maggior zelo il suo culto. Benedetto XIII, 19 dicembre 1726, pubblica il decreto per l'inserzione del nome di San Giuseppe nelle litanie dei santi e dei moribondi. 19 dicembre 1726. San Giuseppe nella litania dei santi e anche dei moribondi. Quando c'è il moribondo, questa era classica, no? C'è nell'antico ufficio, ecco, dell'unzione dei malati, ma anche nel nuovo, c'è. È la litania dei santi, quando uno sta per spirare si invocano i santi, e c'è San Giuseppe ovviamente. Al fine di accrescere, dice il Papa Benedetto XIII, sempre più la devozione dei fedeli, tanto doverosa e proficua verso San Giuseppe, precarissimo sposo della Beatissima Vergine, Madre di Dio, come pure per invocare e meritare il suo valorosissimo patrocinio più solennemente, più frequentemente, allargando il culto. Pio VI, ecco, siamo alla fine del Settecento, con Pio VI, che fu tradotto poi prigioniero, come si sa, no? Per la prima volta, da Napoleone in Francia. Pio VI, 13 settembre 1785, promulga il decreto per l'ufficio e la messa votiva di San Giuseppe. Decreto per la messa votiva di San Giuseppe, da celebrarsi una volta al mese. Ancora c'è questa messa, sia nell'antico Missale Tridentino, sia nel nuovo, no? Si può celebrare soprattutto il mercoledì, no? Come richiesto dal vescovo di Santa Croce della Sierra nelle Indie. Pio VII, ancora 1806, con decreto specifico, approva la traslazione della festa di San Giuseppe per la diocesi di Valencia, invece che del giorno proprio, 19 marzo, possa venire celebrata liberamente e lecitamente nella seconda domenica dopo Pasqua, che ci sono delle eccezioni, no? Si vede che non era possibile in quella diocesi a Valencia celebrarla il 19 marzo. Si celebra la seconda domenica dopo Pasqua, la domenica in albis, famosa è per la domenica della misericordia. Ecco. Leone XII promulga, 18 aprile 1828, siamo nell'Ottocento già, promulga il decreto per la messa all'ufficio di San Giuseppe il 19 di ogni mese. A conclusione di questo excursus desidero citare un dato forse poco conosciuto, ma che riveste una certa importanza. Nella seconda metà del secolo XIX si registra nella storia della Chiesa un fenomeno singolare. In alcuni concili provinciali si evidenzia un incremento della devozione a San Giuseppe attraverso esortazioni che i vescovi rivolgono ai singoli fedeli affinché nella venerazione alla Vergine Maria si associ a quella del suo castissimo sposo. Quindi, ecco, la Sacra Famiglia, ecco, pure questa è una festa giuseppina, si può dire, no? Adesso si celebra nella prima domenica dopo Natale, una volta si celebrava nella domenica dopo l'Epifania. Ecco, dopo l'Epifania si celebrava la Sagra Famiglia. E poi il 13 di gennaio si celebrava il battesimo di Gesù come data fissa, no? Quindi è stata spostata, si può dire, di una settimana la celebrazione, perché una volta era dopo l'Epifania, adesso viene dall'Epifania. Questa festa si celebra la Sagra Famiglia, dove appunto c'è l'associazione di San Giuseppe alla Madonna, si celebrava insomma, già con il decreto di Leone XII. È anche la festa dello sposalizio, in fondo, no? Anche se è stata questa è una festa un po' minore, perché non era obbligatoria nel messale ordinario, anche di quello tridentino, che è il più antico che abbiamo, prima di quello di Paolo VI. Lì c'è scritta la messa, cioè considerata la messa del sposalizio della Vergine, quindi di San Giuseppe anche, è solo in proaliquis locis, cioè per alcuni luoghi, no? Non lo può fare, cioè, come messa devozionale, messa votiva di San Giuseppe, però non è obbligatorio. Beh, ci fermiamo qui per questo nostro primo excursus in questa mercoledì di Quaresima, prima mercoledì delle ceneri, per iniziare con San Giuseppe, il nostro cammino quaresimale. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, stiamo leggendo il testo di Giuseppe Attilio Mattanza. San Giuseppe è un santo da riscoprire. Stiamo vedendo, la parte magisteriale su San Giuseppe. Abbiamo visto con questo autore, che è veramente andato a leggere, a diversi testi su San Giuseppe che dal 1479 ci sono moltissimi interventi magisteriali su San Giuseppe, veramente tanti, 22, ecco, papi si sono interessati a San Giuseppe, hanno pubblicato documenti di insegnamento magisteriale, di magistero docente su San Giuseppe. Gli altri più importanti risalgono, ecco, a Pio IX, ecco, da Pio IX in poi, ecco, le grandi encicliche, ecco, le grandi lettere pastorali, ecco, ma anche, insomma, semplicemente le proclamazioni delle feste liturgiche, appunto dal 1479 ci fu la prima proclamazione della festa liturgica di San Giuseppe, ecco, 19 di marzo, e poi ecco, l'estensione da parte del Papa Sisto IV alla fine del 400 per ecco, la festa, la solennità di precetto di San Giuseppe. Ecco, vediamo adesso una panoramica del magistero dei più importanti papi che hanno parlato di San Giuseppe da Pio IX a Pio XII, siamo a pagina 186 del testo. Partendo da Pio IX, riepiloghiamo gli interventi più salienti del Magistero Iosefino Pontificio. Pio IX, 1846-1878, aderendo alla richiesta emersa dal Concilio Vaticano I, proclamò San Giuseppe patrono della Chiesa Cattolica. Il patrono universale è il padre, questo veramente mancava alla Chiesa, no? Ed è vero, perché se è padre di Cristo è padre anche della Chiesa, e se è padre del capo è padre del corpo, direbbe Monforte, no? Ecco, come la Madonna, se è madre del capo, è madre di tutto il corpo, dice nel Trattato della Vera Devozione a Maria, no? Il famoso trattato, ecco, di San Luigi Maria Grignon de Montfort. Quindi anche la paternità di Giuseppe ha un valore universale, deve avere un valore ecclesiale, e questo lo riconobbe Pio IX, anche se non c'è il dogma, però c'è la festa, ecco, la festa del padre. San Giuseppe, padre e patrono quindi anche della Chiesa Cattolica nel 1870. Con questo atto del suo magistero, egli riconobbe la sua singolare grandezza, la sua santità, così come la sua gloria, grandezza, santità e gloria, quindi grandezza umana, morale, i meriti, le virtù, la santità, quindi la perfezione, no? Delle virtù e anche la gloria, quindi la potenza in cielo. Il fatto che può intercedere più di ogni altro santo, debitore del culto di protodulia, iperdulia la Madonna, protodulia San Giuseppe. Il fondamento del suo patrocinio sulla Chiesa scaturisce dalla missione che egli svolse nell'interno della Santa Famiglia, come custode e protettore di Gesù e sposo di Maria. Custode e protettore di Gesù e sposo di Maria. Quindi, doppia funzione, quella di custodire il verbo di Dio, di proteggerlo, di educarlo anche, no? Ecco, come padre, e di essere sposo, quindi consorte, ecco, di ciò che la Madonna fa, non solo consorte nella teleologia, cioè nella finalità, ecco, della santità più alta, ma proprio consorte anche delle gioie, dei sacrifici che avrebbe dovuto condividere, ecco, nella vita di questo mondo, quindi portatore della croce, redentore, corredentore insieme a Gesù. L'obiettivo di Pio IX è stato quello non solo di rivalutare la figura di San Giuseppe, ma proclamarlo patrono della Chiesa, e opponendosi così decisamente alla mentalità che affermava sempre più l'inutilità per la società di una presenza della Chiesa stessa, che la Chiesa combattuta nell'Ottocento, no? Non solo a livello politico, no? Perché si dice, beh, gli hanno tolto il potere temporale. Ma questo fatto denota una mentalità, una mens anti-ecclesiale, no? Infatti, chi è che ha tolto il potere temporale ai papi? I massoni, non certo i cattolici, gli uomini fedeli a Cristo, che erano il 90 più per cento della popolazione italiana dove risiedeva lo Stato Pontificio, la Chiesa Cattolica. Non è che avevano questo mito, questo moto anche, insurrezionale, tanto da voler distruggere lo Stato della Chiesa, non ce l'aveva nessuno, ce l'avevano solo, ecco, l'1 o il 2% della popolazione, che erano appunto gli esponenti del liberalismo, aderenti alla massoneria, atei, quindi anticlericali, che portavano avanti questa ideologia, ma era una piccolissima minoranza. del paese. Si è fatti passare come grandi ispiratori, ecco, dello spirito patriottico, ecco, dello spirito di unità nazionale. In realtà sono delle persone in minoranza, in forte minoranza, no? Poi erano anche dei delinquenti, insomma, che hanno ammazzato, rubato, stuprato, senza fine, quando c'è stata la conquista sia del regno di Napoli, che era un regno pure cattolicissimo, che dello Stato della Chiesa. Quindi ci sono stati eccidi, no? Di una certa efferatezza, proprio al seguito di quello che fu l'invasione napoleonica. Infatti la bandiera poi dei patrioti, dei cosiddetti patrioti italiani, ricalcava quella di Napoleone, quella della Francia rivoluzionaria, con i tre colori, no? La bandiera proprio è proprio una bandiera massonica, E quindi anticlericale, anticristiana, insomma, quindi anti-ecclesiale, soprattutto anti-ecclesiale. Cioè, la Chiesa come società non deve più esistere, non c'è, no? Anche la voglia di dire libera Chiesa e libero Stato, no? Dice Cavour, no? Trovo questa soluzione intermedia per inglobare anche la Chiesa, ma la Chiesa non è libera dentro lo Stato, no, perché deve essere soggetta a quello Stato lì. Infatti in tanti Stati la Chiesa c'è, però deve osservare norme che contrastano con la sua natura, per esempio il culto, no? Il culto di Dio. Se noi andiamo in Cina, lì lo Stato è ateo, no? È dichiaratamente ateo. Quindi che deve fare la Chiesa? Si deve conformare all'ateismo? Qual è il modo di stare libera Chiesa e libero Stato? Cioè, deve professare quello che crede lo Stato, ma lo Stato non ci crede in Dio, insomma. Che deve fare la Chiesa? Può credere in Dio? Non so, probabilmente no, è vietato questo, no? Perché no, è uno dei principi basilari dello Stato, in Vietnam, no? Oppure in Corea del Nord. Lo Stato è comunista, ateo, no? Sostanzialmente può esserci una Chiesa lì? No. Quindi che significa libera Chiesa e libero Stato? No, non significa niente, no? Perché se lo Stato non tollera la Chiesa è impossibile che la Chiesa ci possa vivere. No, in Unione Sovietica i cattolici non c'erano, la Chiesa ortodossa era tollerata. Perché? Perché la Chiesa ortodossa era sempre soggetta al potere statale, no? E quindi i vescovi, i sacerdoti erano eletti dal partito comunista. Non è che c'erano i vescovi come da noi, no? Oddio, anche da noi oggi non si capisce bene che cosa avvenga, però insomma, più o meno formalmente, esternamente, insomma, i vescovi sono eletti dal Papa, sono pontefici, insomma, no? Quindi dall'interno della Chiesa. Nel regime sovietico, sotto Stalin soprattutto, ma anche sotto Lenin, i vescovi, innanzitutto, devono essere ortodossi, quindi russi, la Chiesa russa, no? Nazionalista. Quindi non può esserci la Chiesa cattolica, o la Chiesa battista, ovviamente, no? Le Chiese anglicane, no? Assolutamente, no? Erano nemici, no? Dello Stato, ma la Chiesa romana più di tutte. Quindi ortodossi, e poi tutto regolato dallo Stato. È un po' come la religione, Talleyrand, no? I vescovi che erano il consenso alla rivoluzione, quindi stavano il consenso anche all'ateismo, cioè che vescovi sono questi, prestavano il consenso alla religione massonica, del grande architetto dell'universo. Quindi sono vescovi apostati, cioè su via, non è che si può servire Dio e Mammona, no? Il potere statale che ti impedisce di credere. Quindi abbiamo questo magistero, su San Giuseppe, che preserva questa mentalità anticlesiale. Cioè, il patrono a cui dobbiamo far riferimento non è lo Stato, non è Cavour, non è Stalin, non è Xi Jinping, non so, Mao Zedong, ma è San Giuseppe, è il vero patrono della Chiesa. Poi Leone XIII, 1878-1903, è l'unico pontefice finora che ha scritto un'enciclica su San Giuseppe, quam pluries, non ce ne sono altri, no? Anche se molto breve, poi sono sei pagine, però dice delle cose essenziali. Quam pluris del 15 agosto 1889. Essa è un concentrato di teologia dogmatica che si sviluppa attorno agli argomenti fondanti la teologia su San Giuseppe, sposo della Vergine, padre terreno di Gesù, capo guida della Santa Famiglia. Da questi scaturiscono la dignità, la grazia, la santità e la gloria di San Giuseppe. Nell'enciclica il pontefice lo indicava come protettore paterno, figura esemplare da imitarsi nei vari stadi di vita, in tutte le categorie dei fedeli cristiani che possono così abbandonarsi al suo amorevole custodio. Ecco, quindi protettore, ecco, non aggiunge nulla di dogmatico, no? Però scrive questa enciclica, no? E poi proclamerà, ecco, questo lo farà, sì, ecco, la festa di San Giuseppe lavoratore, questa è l'enciclica, era un novarum, no? Non c'entra tanto San Giuseppe, c'entra il lavoro umano, però è San Giuseppe, è padre del lavoro, padre dei lavoratori, sono i sindacati, che difendono i diritti dei lavoratori, forse lo difendono pure, però chi veramente valorizza il lavoro e lo valorizza sulla terra come nei cieli è San Giuseppe. Poi c'è San Pio X, 1903-1914, aveva un'autentica devozione nei confronti di San Giuseppe, di cui portava il nome Giuseppe Sarto, no? È il nome di battesimo, il nome da, diciamo, sacerdote, da laico. Il suo magistero Iosefino registra una certa importanza per il decreto di approvazione delle litanie di San Giuseppe. Ecco, come Pio IX cominciò con la patrona, il patrono, no? Patrono di tutta la Chiesa. San Leone XIII è patrono dei lavoratori. Pio X, ecco, le litanie su San Giuseppe, dove si riordina l'elenco dei titoli con cui invocarlo nel culto pubblico e privato, permettendo così di inserirle nei testi liturgici. Ecco. Poi c'è Benedetto XV, 1914-22. Il suo magistero Iosefino si caratterizzò per la promulgazione del motu proprio Bonum Sane, 25 luglio 1920, che commemorava il 50° anniversario della proclamazione di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale con il Concilio, appunto, Vaticano I. Con esso ricordava la profonda efficacia della sua intercessione contro i mali e i problemi del dopoguerra, e lo additava a modello di virtù da seguire per tutte le famiglie e la società. Accanto alla figura di San Giuseppe si coglie in Benedetto XV la devozione alla Santa Famiglia di Nazareth, per la quale, il 26 ottobre 1921, volle estendere il culto alla Chiesa universale. Ecco, proclamò, e qua questa festa che è Giuseppina, no? Iosefina, la festa della Santa Famiglia, non c'era prima di Benedetto XV. Ecco, il culto universale cominciò con lui, Benedetto XV. Pio X, 1922-1939, questo fu abbastanza lungo questo pontificato, 17 anni, nel suo magistero significativo è il discorso del 19 marzo 1923, in cui trattava di un triplice deposito che Dio ha affidato a San Giuseppe perché sia custodito. Esso è custodito da Gesù, figlio di Dio, da Maria Vergine, sposa e madre del mistero di salvezza e dal mistero di salvezza, costituito a sua volta dall'incarnazione e redenzione di Cristo. Così che pure, quindi, tre cose: triplice deposito, Gesù, Maria e la salvezza. Custodisce queste tre cose, Giuseppe, tutto vero, no? Indubbiamente, no? E custodisce il figlio, custodisce Maria, custodisce tutto il patrimonio della redenzione, veramente, no? È un buon banchiere San Giuseppe, più dei Rothschild e dei Rockefeller. Così pure il discorso, quelli custodiscono per prendere, invece San Giuseppe custodisce per darci, per farci avere la redenzione, la salvezza eterna. Il discorso del 19 marzo 1928 afferma che la missione di San Giuseppe è più importante di quella di San Giovanni Battista. Più grande per la Chiesa di San Giuseppe, non è San Giovanni Battista, no? Perché partecipa alla redenzione. Giovanni partecipa, sì, ma non in maniera diretta, è l'annunciatore. Il più piccolo del regno dei cieli, il più grande, il più piccolo, insomma, San Giuseppe non è il più piccolo, è il più grande dopo la Madonna nel regno dei cieli. Pio XII, 1939-1958, un grande pontefice, veramente ecco, che introdusse nel calendario liturgico la festa di San Giuseppe Operaio, proclamato patrono dei lavoratori cristiani. I suoi interventi sono registrati soprattutto nei numerosi discorsi agli sposi sul matrimonio, sulla famiglia, sull'educazione dei figli. Ecco, sì, già c'era il titolo, però non era ancora una festa liturgica. Ecco, la festa liturgica viene con San Giuseppe, con Pio XII, che è la sua intercessione presso gli sposi per il matrimonio e i figli. Ecco, quindi questi sono i papi, e poi ci saranno, ecco, i decreti che analizzeremo singolarmente. Dunque, ecco, questo è il magistero più moderno, prima del concilio, no? Ecco, che dobbiamo tenere presente per venerare meglio San Giuseppe. Ave Maria, cari fratelli, ti date buon consiglio e buona Quaresima con San Giuseppe.